è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci alle 18.38, numero verde per chiamarci fino alle 21, 800 24 00 24, sms 349 238 6666, la zanzara è radio24.it, TG2.
Scatena le polemiche la sentenza della Corte di Strasburgo che dice no al crocefisso in aula. Il governo presenta ricorso, i vescovi visione ideologica. Influenza A, un'altra vittima a Salerno, un uomo già in dialisi, impennata di visite dai medici di famiglia. Fazio ribadisce, da dicembre il vaccino per i bambini, non sono più a rischio. Era uno stupratore seriale, il finto radiologo arrestato a Roma, adescava anche via internet le sue vittime promettendo accertamenti in tempi brevi, le addormentava poi la violenza. Arriva in Italia il film Nemico Pubblico, è la storia del più famoso bandito d'America interpretato da Johnny Depp per la regia di Michael Mann, che al TG2 dice rapinava le banche ma era anche educato ed elegante.
I primi titoli di Studio Aperto.
L'influenza uccide ancora. A Salerno è morto un musicista, aveva 37 anni. Pochi giorni fa aveva suonato in un concerto. Qual è davvero la situazione? Appena diffuso il primo bollettino, ci colleghiamo in diretta. L'Europa ordina via i crocifissi da scuola, ma l'Italia si ribella. Il governo pronto al ricorso. Tutto nasce da una mamma finlandese che vive a Padova. Sentite il retroscena della sentenza shock. Catturato uno stupratore seriale a Roma, offriva consulti medici gratuiti, poi narcotizzava le ragazze e le violentava. Preso grazie al fidanzato detective di una delle vittime, ecco il suo racconto. Alfano sul caso Cucchi.
Bene, qualche parola su questa vicenda dei vaccini, del virus, che naturalmente incombe in tutti i titoli dei telegiornali. Filippo Facci questa mattina a Mediaset.
Se non avete capito niente della faccenda dell'influenza e volete comprare i giornali per capirne di più, non fatelo perché andate in confusione. Se volete parlarne con un vostro pediatra di fiducia, fatelo pure, ma se cercate l'opinione dei pediatri sui giornali, non leggetele perché andate in confusione. Se volete capire dal governo che cosa fare, non ascoltate neanche il governo, per ora almeno, perché ci sono frasi contraddittorie di tutti i tipi. 7 morti, in Europa e altri paesi stanno peggio, però dice il governo. Vaccinate le donne incinte è un'esortazione, record di decessi a Napoli. E il vice ministro Fazio, vice ministro della Sanità, dice non intasate gli ospedali, ospedali assediati appunto. Il governo, l'unità riassunta.
Anche nei titoli dei telegiornali, non solo sui quotidiani, ci sono naturalmente descrizioni molto molto contraddittorie.
Influenza, l'ultima vittima questa mattina a Salerno, un musicista di 37 anni, 18 finora i morti, tra loro due bimbe.
Il viceministro Fazio tranquillizza, l'influenza stagionale è 10 volte più aggressiva del virus A.
Fazio, bambini più colpiti ma non i più a rischio, scuole vuote.
Sono 11 le vittime accertate in Italia.
Influenza A, il viceministro Fazio tranquillizza, un virus meno aggressivo di quello stagionale.
E questi erano un po' di titoli messi insieme, molto contraddittori tra di loro, 800 24 00 24. Lo dico subito, questa storia del test antidroga dei parlamentari la trovo di una demagogia ributtante. Se uno vuole farsi di cocaina lo faccia pure, naturalmente senza violare la legge, con tutti i rischi del caso, e chi se ne frega se è un parlamentare, se è un ministro, ne dovrà rispondere lui se naturalmente la cosa viene scoperta o il suo lavoro viene minato dal fatto di fare uso di sostanze stupefacenti. Il punto è che i politici si vogliono fare pubblicità con queste proposte assurde che sono inapplicabili, totalmente inapplicabili e persino intimidatorie, perché quando si dice è a disposizione un test, poi se uno non lo vuole fare, perché semplicemente non lo vuole fare, perché se ha diritto di non farlo, passa per un cocainomane. L'ultimo è l'ex ministro Giovanardi, che dopo avremo nostro ospite a proporre una sorta di test. Il penultimo è stato La Russa l'altro giorno, ricordiamocelo, sentiamo.
Domani, non dopodomani.
Dai ricattatori.
tutti, chi vuole, volontariamente, i parlamentari, sottoporsi non al tampone, che significa che uno negli ultimi tre giorni non si è drogato, ma a venire a fare l'esame del capello, che vuol dire negli ultimi sei mesi hai assunto droga o non hai assunto droga. Io invito tutti i politici, tutti i parlamentari a fare questo esame. Io domani
fermi tutti, fermi.
Ma quale bravo? Perché bravo? Invito tutti i parlamentari a fare il test del capello. Perché bravo per una proposta di questo tipo? Che non serve assolutamente a nulla, a provare nulla. 800 24 00 24. D'altra parte, la vicenda, come sapete, della droga, del test, ebbe inizio con le Iene, con quel famoso servizio mai andato in onda. All'epoca se ne uscì fuori anche Daniele Capezzone, non ancora passato al PDL, che disse venite, rivolto alle Iene, con il tampone.
Io trovo francamente intollerabile che la mattina si facciano i comizi qui dentro, magari un po' ipocriti e un po' bacchettoni, e poi la sera nel loro privato tanti colleghi facciano altro. Dico agli amici delle Iene, ritirate fuori il tampone e ci divertiamo.
Ritirate fuori il tampone, chissà se Capezzone la pensa ancora così. A proposito della vicenda del crocefisso e di Strasburgo, una delle tante polemiche che poi dureranno oggi, domani e poi verranno chiuse, perché naturalmente non succederà assolutamente nulla, abbiamo ripescato un Don Livio Fanzaga d'antan.
È vero, confesso, è vero che io prendo volentieri in giro gli atei.
Amici, è impressionante vedere come Satana devasta le menti e inquini i cuori.
Allora, era la fine del 2008 e Fanzaga se la prese con un tribunale spagnolo.
Dunque, cari amici, i nemici della croce alzano sempre più la voce, ma nel giorno del giudizio perderanno il vizio. È chiaro che qui dietro c'è l'odio di Satana, cari amici. Satana odia la croce, c'è poco da fare. Però se i preti parlassero più del demonio farebbero meglio.
Allora, due parole ancora prima di dare la parola agli ascoltatori sulla vicenda Cucchi. Oggi il ministro Alfano ha riferito alla Camera. Finocchiaro, Partito Democratico, quasi si emoziona chiedendo al governo di fare luce su questa vicenda. Sentitela, molto contrita, molto, molto emozionata.
Questa tensione deve essere un tormento, perché noi dobbiamo sapere che cosa è accaduto a Stefano Cucchi. E lo dobbiamo sapere per Stefano Cucchi e per i tanti altri che cadono dalle scale, che fortunatamente non muoiono e di cui nessuna notizia, nessuna registrazione si ha mai.
Allora, le due parole sono essenzialmente su questo. Hanno tutti parlato di omicidio di Stato, di carceri assassine e non solo, di grandi dubbi, come è giusto nella vicenda di questo giovane. Nei primi giorni si era parlato di un pestaggio, il pestaggio come causa, evidente anche dalle foto, almeno sembrava, a quelli che già avevano la sentenza e le certezze a portata di mano, di pestaggio, eccetera. Adesso, invece, si parla di un'altra cosa, cioè del fatto che Cucchi morì perché era disidratato e aveva rifiutato il cibo e non lo avevano alimentato. Sono due cose, come si vede, completamente diverse. Ascoltatori, andiamo a Pescara, Nicola.
Sì.
Buonasera.
Sì, buonasera, Cruciani. Senta, io lo stavo ascoltando in auto, come faccio di solito. Sinceramente sono rimasto un po' colpito dall'affermazione sua precedente, per quanto concerne l'assunzione di cocaina. Cioè, chi se ne frega, lo facciano comunque.
No, io non ho detto lo facciano comunque, non era un invito a farlo. Ho detto che...
Attenzione, che io condivido comunque in linea di massima tantissime delle sue, diciamo, considerazioni e affermazioni, però sono totalmente in disaccordo, soprattutto sul fatto che lei possa, durante magari una trasmissione di questo tipo, usare questo tipo di espressione. Chi se ne frega, assuma pure cocaina, poi lo faccia in privato. Io credo che sia un argomento talmente fondamentale, talmente importante, al di là delle proprie convinzioni, punti di vista, di etica personale, di morale, di coscienza, di religione, di quello che vogliamo discutere.
Guardi che il mio non era un invito a consumare cocaina, Nicola, era semplicemente un dato di fatto. Non credo sia particolarmente, a parte che è inapplicabile e senza senso, a meno che non si istituisca una sorta di test continuo in Parlamento ogni due settimane, non so, ogni tot di tempo. Altrimenti che cosa vogliamo fare? Sono solo spot?
No, ma quelle sono il discorso che faceva lei prima per quanto concerne la prova, la possibilità di fare o di sottrarsi. Io sono d'accordo con lei che si genererebbe una reazione perversa a catena, per cui chi legittimamente si rifiutasse, dovesse rifiutarsi, poi verrebbe automaticamente e implicitamente accusato, ecco, è colpevole perché probabilmente si fa. Il problema è un altro, che è l'uscita, cioè questa è una trasmissione, lei lo sa benissimo, cioè che è seguita non solo da un target di radioascoltatori di un certo tipo di età, e ci sono anche ascoltatori molto giovani, io lo posso garantire perché comunque parliamo spesso.
Mi scusi Nicola, però precisiamo ancora questa cosa. Io quando ho detto chi se ne frega, ho detto scusi, ma lei si interessa se un suo vicino di casa o se qualcuno assume cocaina? Perché dovrebbe essere curioso del fatto che un deputato assume cocaina? Mi scusi.
Vabbè, questo intanto è un discorso differente, perché comunque è una funzione comunque diversa, cioè una funzione aspetto pubblico. E
capito, ma dipende se questa cosa ha rilevanza poi sul comportamento personale, sulle funzioni di deputato di una...
Però guardi, il tema è sempre quello, il discorso è sempre quello, cioè l'assunzione di cocaina comunque è un discorso che provoca un'alterazione.
Capito Nicola, ma qual è il rimedio a una cosa di questo tipo? Mi scusi, per quello che riguarda i parlamentari, siamo pratici, perché lei pensa che davvero si possa istituire un test antidroga perenne per controllare la...
Io non le faccio una questione di istituire o non istituire, io le sto dicendo che lei in maniera del tutto in buona fede, non sto contestando
capito.
Il discorso di principio, sto contestando che il passaggio, ma chi se ne frega, e comunque io le ripeto, l'ho capita, però il fatto chi se ne frega assuma pure cocaina in privato, mi permetto, cioè va ponderato proprio il modo con cui
Nicola, io parlo in maniera piuttosto limpida come sempre, per cui per quello che mi riguarda io non ho alcun interesse a scoprire se un parlamentare fa uso di cocaina o no, non me ne frega assolutamente nulla. Io lo ripeto, il chi se ne frega aveva questo significato.
A me ti interessa sapere se un determinato deputato parlamentare...
A lei interessa?
Perché se permette...
E allora come fare? Io posso anche rispettare, io rispetto questa...
No, ma Cruciani, guardi che se io devo, a parte che poi ognuno è padrone di scegliere, di decidere, o anche di non votare, questo è un altro discorso.
Scusi, ma se lei è d'accordo però, mi deve dire come si fa?
No, ma no, io sono d'accordo su un fatto.
No, se lei pensa che sia importante sapere se un deputato fa uso continuo di cocaina o no, mi dovrebbe spiegare come fa.
Una cosa sola le voglio dire, un principio semplicissimo, cioè proprio elementare. Io personalmente sto parlando per me, per una serie di miei convincimenti che possono essere inerenti a vari punti di vista miei personali. Io, se so preventivamente che un deputato fa uso di cocaina, personalmente evito di votare.
Ma d'accordo, io non la penso così, però rispetto quello che lei dice. Come si fa a dimostrarlo? Me lo deve spiegare, come si fa?
Dal suo punto di vista, non stiamo discutendo di questo, cioè non è che...
Beh, ho capito, però se lei in linea di principio è d'accordo...
Ma io quello che però non capisco, io le ho detto prima, il discorso che lei sta facendo va bene, ma è il modo...
Ah, il modo, va bene, il modo. Cioè chi se ne frega è sbagliato.
Faccia pure chi se ne frega, faccia pure uso di cocaina, cioè lo contestualizziamo, questo uscire è un discorso generale. Cioè,
va bene, ho capito benissimo, Nicola, lei ne fa una questione di terminologia, il modo in cui io ho espresso questo mio disinteresse per il test antidroga sui parlamentari. Grazie, Alessio da Milano.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Buonasera, io volevo intervenire a proposito del caso Cucchi.
Sì.
Volevo innanzitutto chiederle un parere, secondo lei come andrà a finire questa vicenda.
Che vuole che dica io? Mica sono il PM che fa le indagini su Cucchi, abbia pazienza Alessio.
E poi volevo farle una considerazione. Lei si immagini cosa sarebbe venuto fuori se questo ragazzo, anziché un normale ragazzo, come tutti gli altri, fosse stato un appartenente ai centri sociali, piuttosto che a qualche tifoseria organizzata, piuttosto che a Casa Pound, un movimento magari un po' più violento?
Sicuramente ci sarebbe stato qualche rumore, qualche protesta sul web, qualche manifestazione, non lo so, ma insomma, non lo so Alessio, non so come sarebbe andato a finire.
Sarebbe finito con dei disordini, quindi io credo che...
Ma non lo so, adesso dei disordini, sicuramente qualcuno avrebbe detto che si tratta di un omicidio di Stato, una repressione, ma le cose che sono state dette lo stesso.
Però ci sarebbero stati dei disordini, delle violenze.
Non lo so, Alessio,
danni.
Non lo possiamo sapere. Probabilmente sì, non lo so.
Si ricorda quel caso Sandri?
Sì, si ricorda. Fosse stato un tifoso di calcio, sicuramente qualche problema in più.
O magari qualche appartenente ai centri sociali.
Dunque?
Dunque, io penso che chi di mestiere fa il carabiniere o il poliziotto, cioè dovrebbe pensare anche alle responsabilità delle sue azioni in modo più lungimirante, oltre che essere morto un ragazzo. Cioè, ci sono anche delle conseguenze sociali, politiche. Non si prende una persona e si ammazza di botte in quel modo.
Beh, lei è sicuro che l'hanno ammazzato di botte?
No, lei pensa che è caduto dalle scale veramente? Cruciani, non è una persona.
Scusi, Alessio, ma ha letto i giornali oggi di cosa parlano come causa possibile della morte oppure no?
Morire disidratato.
Cucchi morì intero. Perché era disidratato. Allora, lei, secondo lei, è morto disidratato e l'hanno ammazzato pure di botte. Alessio, diventi consulente, diventi consulente del PM o di chi fa l'indagine. Abbia pazienza, se ha questa certezza.
Disidratato con la schiena spezzata.
Alessio, io non lo so cosa è successo, non faccio io le indagini, per cui non le posso dire niente. Certo, dalle foto sembrava fosse stato malmenato, dopodiché non abbiamo certezze, lei le ha.
Ma non ho delle certezze, però se
sono contento per lei.
Sano ed esce in quel modo.
Vabbè. No, lei ha certezze?
Io non ho certezze, però ci sono delle ipotesi. Molto
ci sono
probabili.
Delle ipotesi, appunto.
Molto
no,
probabili.
Molto probabili è un altro discorso. Ci sono delle ipotesi.
Vabbè.
Grazie.
Grazie a lei.
Titoli del TG3.
La Corte europea, il crocifisso in aula viola la libertà di religione. I vescovi no, deriva laicista, il governo fa ricorso. La morte di Cucchi si poteva evitare, dice Alfano. Suicidio blefa, ripestaggio a Taranto, sovraffollamento, è emergenza carceri. Un altro morto per l'influenza, 17 le vittime, 250.000 contagiati, caos per i vaccini, file alle ASL. Berlusconi, non sono ricattabile, lodo Mondadori, fu un'intollerabile estorsione, chiesto rinvio dell'udienza Mediaset. Bruxelles, in Italia ripresa in atto ma frenata dai conti pubblici non a posto, debito preoccupante anche per il fondo monetario. Il TG3 in Grecia, nei ghetti della vita impossibile, dove finiscono afghani, somali, sudanesi in fuga dalle guerre. Lucio Dalla duetta con Tony Servillo e canta La monnezza di Napoli nel nuovo disco che comprende altri brani inediti. È morto a 100 anni a Parigi Claude Lévi-Strauss, padre dell'antropologia moderna, dedicò la sua vita allo studio dei popoli.
Va bene, andiamo a sentire Sky TG24.
La Corte europea via il crocefisso dalle scuole, viola la libertà di religione.
Il governo presenta ricorso, la CEI parla di una sentenza ideologica.
Almunia, l'UE sta uscendo dalla recessione, in Italia ripresa frenata da debito pubblico.
Influenza A, 17 vittime, l'ultima a Salerno, 250.000 casi di contagio.
Berlusconi, non sono ricattabile, nessuno dispone di armi contro di me.
Caso Cucchi, Alfano, al Senato, il ragazzo non doveva morire.
Nuovo appello di Napolitano da Beirut, superare le miopie che intralciano l'Italia.
Anche Klaus firma il Trattato di Lisbona, Barroso, in vigore entro gennaio.
Champions League, questa sera Milan-Real Madrid e Maccabi-Juventus.
Il ritorno di Lucio Dalla, Angoli nel cielo, è il nuovo album del cantautore.
Non ho mai creduto che l'arte, tra virgolette, se quella che faccio si può chiamare arte, non so, insomma, chiamiamola arte, debba essere staccata dalla politica. L'arte è politica.
Allora, gli artisti e la politica. Parliamo di Fiorella Mannoia, avete sicuramente riconosciuto la voce. Che devo dire? Vi leggo quello che ha scritto, una lettera a Gianfranco Fini. Onorevole Fini, lei è un uomo intelligente, la riassumo naturalmente. Lei è un uomo intelligente, uno dei pochi politici puri, pensate un po', che definizione, di quel panorama, me lo lasci dire, desolante che è la sua coalizione di governo. E qui siamo alle preferenze politiche, va bene, insomma ci sta. Sentite anche questa però, tuttavia voglio lasciare uno spiraglio all'ottimismo. E voglio pensare che anche per lei la misura è colma e che anche lei comincia, come noi, a vergognarsi di essere rappresentato così male agli occhi del mondo intero e che come noi è stanco di questo populismo da quattro soldi, di questa retorica da bar, di questo senso dell'umorismo da caserma, di questo clima di intolleranza e di violenza che si respira, di questa decadenza culturale, etica, storica. Secondo Fiorella Mannoia sta accadendo tutto questo, una decadenza culturale, etica, storica, di cui è colpevole evidentemente il centrodestra. Fiorella Mannoia. Come si cambia per non morire? Come si cambia? Onorevole Fini, prosegue la Mannoia, questo sul sito di Micromega. Io non lo so, ma la prego, se lei è davvero in buona fede, ci aiuti a venirne fuori. Si liberi della sua attuale coalizione, vada avanti. Formi un partito conservatore di gente onesta. Dunque, per adesso, diciamo, i Berlusconi e i suoi sono disonesti. E ce n'è tanta che non si riconosce in questa destra, con la quale si possa dialogare in maniera democratica e civile, come in tutti i paesi europei. Magari ci scontreremo ancora sui temi che ci vedranno in contrapposizione, come in tutte le democrazie, in un clima appassionato, sì, ma civile. Dia il suo contributo a restituire dignità a questo paese che non si merita di essere rappresentato in questo modo. E da sinistra le daremo il benvenuto. Distinti saluti, Fiorella Mannoia. No comment, naturalmente. 800 24 00 24. Antonio Di Pietro è tornato a parlare ovunque.
Se è disponibile, non mi ascoltano mai quelle della televisione, una volta che mi ascolta qualcuno, che mi dà spazio.
Come
non ascoltano mai? Mica si chiamano tutti Fazio.
Ma lei è sempre in televisione?
Scusa. Ma quando mai?
Io la vedo sempre.
Ma quando mai?
Antonio Di Pietro, oggi TG1.
L'Italia dei Valori non può sedersi sul tavolo del centrodestra per parlare di riforme in materia di giustizia, perché conosce quali sono le riforme che vuole Berlusconi.
E poi, di filata naturalmente, di infilata anzi, proseguendo in televisione, ovunque presente Di Pietro, punto di vista TG2 da Monica Setta.
Io sono convinto, per esempio, piaccia o non piaccia, che Berlusconi si sia messo a fare politica non per il desiderio di fare politica, ma per motivi processuali. C'è chi, sottoposto a giudizio, faceva il pentito, chi faceva il latitante, lui ha detto la butto in politica così mi faccio le leggi per non farmi
processare.
Di Pietro,
lei perché si è messo a fare politica invece?
Io mi sono messo a fare politica perché ritengo che c'è necessità di un ricambio generazionale in questo paese della classe dirigente. E l'unico modo democratico per farlo è quello di mettere in condizione.
Questo Di Pietro presente ovunque in tutte le televisioni, eppure dice che in televisione non ci va mai. 800 24 00 24. È tornato anche un altro personaggio dell'Italia dei Valori, come al solito ad Iceberg, il programma su Tele Lombardia, solito duetto con David Parenzo, con il conduttore Barbato, mitico.
Si sta creando l'Italia in stile berlusconiano, in stile Veline, in stile Grande Fratello, dove si cerca di coinvolgere, di mettere tutti dentro. Siamo tutti così, siamo tutti sporchi, quindi nessuno
è
sporco.
Ma chi è che ha detto siamo tutti così?
Un sistema nel quale sia Berlusconi fa le feste a coca e eccetera.
E allora
lei si ricordi che però Barbato lei c'ha l'immunità, io non ho l'immunità e anche un mutuo da pagare tutte le volte sta storia.
Insomma, è un profilo nel quale nelle festine di Tarantini e di tutto il resto, insomma, è quel modello che si sta cercando di esportare nel paese.
Non può dire delle cose del genere, perché ne deve rispondere quando dice delle cose del genere.
Va bene, 800 24 00 24, molti ascoltatori inviperiti sulla questione della droga, che ribadisco tanto per riproporre un altro dei temi di oggi. Questa storia del test antidroga dei parlamentari la trovo demagogica, se uno vuole farsi di cocaina lo faccia pure, e ribadisco chi se ne frega, anche perché come si fa altrimenti? Bisognerebbe fare un test continuo sui parlamentari. Il punto è che i politici si vogliono fare pubblicità con queste proposte assurde, inapplicabili e persino intimidatorie, perché poi se uno dice che c'è un test a disposizione e c'è chi non lo fa, questo viene additato alla pubblica opinione come il cocainomane. L'ultimo, anzi il penultimo in realtà, a proporre una cosa di questo tipo, ripeto, secondo me molto demagogico, è stato La Russa l'altra sera a Ballarò.
Domani, non
dai
ricattatori. Tutti, chi vuole, volontariamente, i parlamentari, sottoporsi non al tampone, che significa che uno negli ultimi tre giorni non si è drogato, a venire a fare l'esame del capello, che vuol dire negli ultimi sei mesi hai assunto droga o non hai assunto droga. Io invito tutti i politici, tutti i parlamentari a fare questo esame.
Allora, io domani fermi tutti.
Naturalmente io domani lo farò, poi non si ha notizia in realtà di un test antidroga fatto dalla Russa né dell'iniziativa di La Russa. Altre volte, a partire dall'episodio delle Iene, dall'episodio Mele, molti parlamentari avevano detto basta, bisogna fare un test antidroga, iniziative finite nel nulla, e vedrete che finiranno nel nulla anche queste iniziative. Dove andiamo? Sallusti, Alessandro Sallusti, condirettore del giornale, il quale invece la pensa evidentemente in maniera diversa dal sottoscritto e dice, beh, se un politico fa uso di cocaina, come nel caso Marrazzo, la cosa ha delle conseguenze. Sentiamo.
Riteniamo che l'ingresso ufficiale della cocaina in questa vicenda spieghi nel suo complesso la vicenda, perché ognuno di noi ha i suoi vizi, le sue piccole trasgressioni, piccole, grandi, ma quando c'è di mezzo la cocaina, e Marrazzo ieri ha ammesso di aver fatto uso abitualmente di cocaina, beh, allora tutto si spiega e tutto diventa ancora più inquietante, perché che un politico che ha responsabilità di governo la sera faccia delle cose un po' strane sono affari suoi, ma l'uso della cocaina poi credo interferisca anche sulla sua attività di politico. Direi che qui la storia in parte si spiega, in parte fa un salto di qualità.
Marco da Torino, buonasera Marco.
Sì, buonasera dottore.
Dica.
La stimo, ma mi sembra che stasera le abbia detto un paio di cose che non sono opportune. La prima, io ho un'azienda con una decina di dipendenti, 4 di essi devono fare il test antidroga, non se ne indignano, quindi...
Che lavoro fanno, mi scusi, questi?
Carrellisti autisti.
È molto diverso,
di minore responsabilità rispetto a quello di un parlamentare che...
No, mi scusi, invece lei si sbaglia. E invece lei si sbaglia su... Prego? Questo. Lei si sbaglia, evidentemente... Prego? Marco, mi ascolta o non mi ascolta?
Certo che l'ascolta.
Allora, se mi ascolta, mi sente bene?
Sì, la sento bene.
Allora, non fanno un lavoro di minore responsabilità, tutt'altro, al contrario, fanno un lavoro di maggiore responsabilità, perché guidare un camion è evidentemente, o guidare una macchina, guardi, in condizioni alterate, è molto più pericoloso.
Guidare un carrello elevatore all'interno di un'azienda a 1000 euro al mese credo che sia un lavoro di minore responsabilità rispetto...
Ma no, ma non stiamo parlando di responsabilità. Sì, ma non stiamo parlando di responsabilità generale nei confronti del paese, Marco. Stiamo parlando di una responsabilità concreta, cioè il potere di fare cadere un carrello in testa a qualcuno piuttosto che dire un sì o un no a una proposta di legge. È una cosa un po' diversa, Marco, o no?
Facciano pure uso di cocaina, la trovo un'affermazione gravissima.
Ma io non ho detto che devono fare uso di cocaina, Marco. Ho detto che non è possibile controllarla questa cosa.
No, mi scusi, lei si risenta quella registrazione, ha detto chi se ne frega.
Sì, io personalmente me ne frego se uno fa uso di, se un parlamentare fa uso di cocaina, e anche perché non lo so, anche perché non posso saperlo, Marco, non posso saperlo.
Dottore, mi scusi, non c'è, ha detto a patto che non infrangano la legge. Mi spiega come fanno a non infrangere la legge se non c'è più la legge sulla modica quantità?
Ma quello è un altro discorso, Marco. Come lei sa bene, se uno oggi si vuole fare una striscia di cocaina, se la procura facilmente, Marco, al di là della legge o non la legge.
Ma infrange la legge.
Infatti, l'ho detto questo.
Non sta bene, né. E quindi, e che l'ha detto lei?
Ma io non ho detto che sta bene, non ho detto che sta bene, Marco. Ho detto che non me ne frega niente perché non lo posso sapere, ha capito? Siccome non lo posso sapere, ma non è un messaggio, non vuole essere un messaggio.
Quello che lei ha detto è sbagliato.
Va bene, secondo lei è sbagliato, d'accordo, secondo lei.
Chi se ne frega, è sbagliato, ma come messaggio?
Ma io non devo dare nessun messaggio, è quello che penso io, ma non devo far passare nessun messaggio, Marco.
credo che il suo ruolo di responsabilità all'interno di una trasmissione sia anche quello di dare dei messaggi così, almeno di valutazione.
No, no, per fortuna, per fortuna, no, non ho detto questo, per fortuna non ho questo ruolo.
Ma che vai alla buvetta in Parlamento e fai, mi dia un cappuccino, un cornetto e quattro canne. Ecco, non è così? Quindi devi andare in un mercato illegale, avere contatti con pusher, con spacciatori. Quindi hai contatto con un mondo illegale e poi mi fai le leggi repressive? Da chi si riforniscono questi parlamentari? Chi so, c'è un unico che glieli rifornisce? Si mettono insieme, quindi è un'associazione anche a delinquere, no, se sono più d'uno. Vabbè.
Allora, questa
no?
È la Mussolini di qualche tempo fa, dopo la vicenda delle Iene, credo, in un porta a porta. 800 24 00 24, ci sono decine di messaggi, sono solo contro tutti e questo naturalmente mi esalta come al solito. Allora andiamo con Marco da Torino, che era particolarmente arrabbiato per la vicenda del mio chi se ne frega, no? Marco?
Sì. Sì, l'ultima cosa che le dico è che lei dice non possiamo saperlo. Io lo posso sapere sui miei carrellisti e non posso saperlo sul mio deputato. Cioè il test funziona sul mio carrellista e non funziona sul deputato, che c'hanno loro il sangue nobile. Lo possiamo sapere come i test funzionano, vengono fatti per legge sui dipendenti. Non vedo perché non debbano essere fatti per legge sui deputati.
Beh, io penso...
indignarsi, ma i miei dipendenti non si indignano, lo fanno e stanno zitti.
No, ma nessuno si indigna, cioè chi lo propone addirittura tra i deputati, si figuri un po', per cui non sono... certamente loro quelli che si indignano. Io dico semplicemente che controllare in maniera continua i deputati, il loro stato di dipendenza dalle droghe, è un'operazione impossibile da fare. Bisognerebbe controllare continuamente, perché non solo se no alla vigilia di che cosa? Di un voto importante, alla vigilia di una votazione in commissione? Come, scusi?
I dipendenti lo fanno una volta all'anno.
Ho capito, ma ciò non toglie che possano essere...
No, guardi, ciò non toglie niente. I test sono accuratissimi e funzionano.
Sì,
abbiamo
non...
già beccato una volta un dipendente che era la cannabis dura moltissimo, la cocaina un po' meno, la cannabis dura moltissimo. I test funzionano, nelle aziende si fanno per legge.
Ho capito, ma ripeto, è una cosa molto diversa da chi fa lavori, diciamo, manuali e delicati, soprattutto lavori come l'autista, come il carrellista, eccetera, eccetera, una cosa molto diversa. A lei fa, scusi un attimo Marco, le faccio una domanda. Secondo lei, se un parlamentare, lasciamo perdere la questione della cocaina, ma mettiamoci anche la cocaina se vuole, se un parlamentare nell'ultimo anno, no, mettiamo che ci sia un test annuale, come dice lei, no? Un parlamentare si è fatto qualche striscia di cocaina durante l'anno, fa questo test e questo test risulta, diciamo, positivo. Secondo lei è incapace di fare il parlamentare? Dovrebbe essere dichiarato incapace di fare il parlamentare?
Io credo che piuttosto che niente, meglio piuttosto, nel senso che tra non fare niente come si fa adesso e fare comunque qualcosa si potrebbe fare. Riusciamo a farlo fare a delle persone che svolgono dei lavori umili, seppur di responsabilità, non vedo perché non farlo fare a delle persone sicuramente meno umili che fanno dei lavori di altrettanta responsabilità. Sul fatto che lei piaccia ad essere da solo contro tutti in questa sera, credo che lei sia veramente solo contro tutti, perché il fatto che lei dica che un deputato ha minori responsabilità di un carrellista, beh, guardi, in questo caso credo proprio che lei sia in netta minoranza, ma con orgoglio ritengo che sia legittimo combattere una battaglia.
Io lo dicevo sul pericolo immediato che c'è se un carrellista è sotto effetto di sostanze stupefacenti, in questo senso, non che il lavoro,
certo,
sia di minore responsabilità. Lei l'ha capito benissimo,
sicuro,
no? Lei lo ha capito benissimo. Però con un autobus si possono mettere sotto delle persone, certo, con le leggi si possono fare grandi danni, ma insomma pensare che facendo le leggi i parlamentari siano condizionati dall'essere cocainomani, questa mi sembra un'esagerazione, o sbaglio?
No, il fatto è che per essere cocainomani, come diceva prima la Mussolini, devi sicuramente entrare in un giro, tale che ti può ricattare, e avere delle persone ricattabili, mi sembra che in questo momento ne abbiamo già fin troppe di persone ricattabili nelle nostre istituzioni, non credo che sia una cosa che convenga alle nostre istituzioni. I pusher la cocaina te la fanno pagare, ma in seguito sei anche nelle loro mani. Quindi a questo punto, dottore, mi creda, la sua trasmissione è iniziata con due frasi inopportune. La prima, mi disgusta il fatto che si possa pensare di far fare un test, e la seconda è chi se ne frega. Guardi, la
Marco, lei non è d'accordo.
Trasmissione. Sì, questo l'ha dette lei le frasi, non
sì,
l'ho detto
sì,
io.
L'ho detto io,
se alla fine trasmissione dicesse probabilmente l'ho fatto un po' fuori dalla tazza, molta gente l'applaudirebbe e continuerebbe a seguirla con immutata stima.
Lo so, credo che, spero anzi che la gente continui a seguirmi anche se non ritratto quello che ho detto. La ringrazio. Sergio dalla provincia di Varese, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Allora, io chiamavo per l'intervento sul crocefisso, però volevo dire qualcosa riferito a quanto al suo chi se ne frega. Io penso che semplicemente dovrebbero trattarli come trattano tutti gli altri, quindi se li beccano, li beccano, se non li beccano, quindi mi unisco al suo chi se ne frega.
Oh, è quello il senso, che è il senso del mio chi se ne frega è questo, siccome non c'è un altro modo, se uno si fa beccare allora passa i guai, perché ha violato la legge, perché è inopportuno politicamente farsi una pippata di cocaina o comprare cocaina da qualcuno. Se non viene beccato, ma che cosa vogliamo fare? Sergio, il mio chi se ne frega era esattamente, lo ha spiegato lei molto bene.
No, io volevo fare una piccola provocazione sul discorso del crocefisso. Allora, premesso che nutro un profondo rispetto per qualsiasi cosa sia religiosa o filosofica o comunque culturale in generale, e che ammiro molto anche il discorso cristiano, volevo semplicemente dire, ma nel momento in cui toglieranno tutti i crocefissi dalle scuole, dopo contro che cosa si batteranno questi rompiballe che devono sempre cercare dei motivi per dire che c'è qualcosa che non va? Se questa signora finlandese poi a dicembre mi ci metto io e gli vieto di appendere Babbo Natale in classe, perché anche quello è un messaggio umano, così come è quello di Gesù Cristo, perché prima ancora di essere un discorso religioso è un discorso umano. Quando gli togliamo Babbo Natale, la signora finlandese cosa fa?
Ma guardi, io ho detto prima che adesso ci saranno i ricorsi, le cose, tanto non succederà nulla di concreto, nulla di tangibile su questa vicenda qua, se ne parlerà per un paio di giorni, non bisogna nemmeno dare troppo peso a queste robe della Corte Europea. La ringrazio, prima di presentarvi un ospite voglio ancora sentire Pasquale da Prato. Buonasera Pasquale.
Sì, buonasera dottor Cruciani.
Dica.
Complimenti per la trasmissione. Nulla, volevo dire che non sono d'accordo con lei sul fatto dei politici.
E lo so che non è d'accordo con me. Moltissimi ascoltatori non sono d'accordo con me.
No, semplicemente per il fatto che... Scusi un attimo.
Dica, che sta facendo, Pasquale?
Sono un attimo impegnato, mi scusi.
Lo so, succede. È talmente impegnato che la conversazione si è chiusa in questo modo. Va bene, la diretta è anche questa, come sapete. Il senatore Carlo Giovanardi, che è sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, buonasera.
Sì, buonasera.
Eccoci qua. Allora, da dove partiamo? La vicenda della droga. Lei dice che si può fare, istituirà presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una sorta di test volontario. Mi spieghi meglio, Giovanardi?
Di Pietro ha fatto dichiarazioni sulla necessità che i parlamentari, proprio perché rappresentano il popolo, diano garanzia di non drogarsi. La Russa ha parlato dello stesso tema.
Dunque lei è d'accordo con Di Pietro? Mi sembra strano.
L'altro giorno ha lasciato un cappello in una trasmissione televisiva. Noi ci siamo limitati a dire, visto che a due passi da Montecitorio e dal Senato c'è una struttura pubblica, c'è il Dipartimento per le Tossicodipendenze, che chi vuole fare un drug test lo può fare tranquillamente lì, e se ha bisogno di indicazioni per qualcosa di più completo, che sarebbe il test del cappello, possiamo indicargli dei centri specializzati e accreditati dove può fare questo test.
Ma che significa questo? Che ufficialmente la Presidenza del Consiglio dei Ministri invita i parlamentari a fare il test antidroga?
No, significa soltanto che abbiamo indicato davanti a queste istanze partite da vari parlamentari di vari schieramenti politici, a una serie di opinioni raccolte sulla stampa di commentatori riguardo al problema della droga, alle polemiche seguenti anche al mio intervento l'anno scorso, quando presentai il rapporto sulla droga al Parlamento, e segnalai che oltre agli imprenditori e ai professionisti la cocaina riguardava anche sicuramente la politica, poteva riguardare anche i parlamentari, e fu subissato da un coro di polemiche furibonde dicendo fai nomi, ho detto basta guardare i giornali, il che naturalmente vuol dire che io respingo anche fermamente quelle leggende metropolitane tipo le Iene, che il 30% dei parlamentari fanno uso di droga, che è una cosa risibile, offensiva e totalmente fuori dalla realtà. Però l'ho sempre detto che purtroppo basta andare nelle comunità di recupero per vedere quanti professionisti, quanti imprenditori, quanti personaggi anche importanti.
E dunque ci possono essere anche politici, ma questo qua è evidente.
Hanno distrutto le loro stesse, le loro famiglie, i loro clienti, si sono rovinati, hanno rovinato la loro vita con l'utilizzo delle sostanze.
Però mi scusi Giovanardi, il punto è un altro. Siccome è molto difficile istituire un test obbligatorio, no? Per quello che riguarda i politici, che ne dicono molti ascoltatori, che dicono come per alcune categorie a rischio anche i politici dovrebbero fare un test obbligatorio, non si sa quando, ogni anno, ogni sei mesi, eccetera. È impensabile una cosa di questo tipo. Almeno secondo me è impensabile, anche un po' intimidatorio, perché se uno non si sottopone al test significa che ammette di essere un cocainomano, un consumatore abituale. Ma è poi così importante sapere se un politico fa consumo di cocaina, di cannabis o di altre droghe? Mi scusi.
La categoria rischio è assolutamente indispensabile, perché chi pilota un aereo o guida un pulmino con dei bambini o fa il camionista e con la sua attività mette a repentaglio la sua vita e la vita degli altri è assolutamente indispensabile, anche perché oggi sappiamo, cosa che non sapevamo una volta, che la stragrande maggioranza degli incidenti stradali, specialmente in determinati orari, è determinata da persone che guidano o avendo abusato dell'alcol o sotto l'effetto della sostanza.
Va bene, questo quindi qua in generale per le categorie di rischio siamo d'accordo, ma i deputati, i senatori, i suoi parlamentari possono essere considerati secondo lei categoria a rischio?
Chi fa il chirurgo, chi insomma svolge una serie di attività con le quali il fatto di non avere un tipo di lucidità derivante dall'attività delle droghe preclude certe attività. Per i parlamentari infatti stiamo parlando di un gesto volontario di chi lo vuol fare e non un obbligo. Lo so già che se si facesse un referendum il 90% degli italiani vorrebbe istituire l'obbligo,
certo,
per i legislatori di. Io mi limito a far presente che in un momento come questo, con le polemiche che sono in corso, semplicemente noi come Dipartimento, per chi lo vuole e per chi vuole accedere a questo servizio può farlo liberamente, tranquillamente.
Però ne abbiamo sentite tante negli ultimi anni dopo questa vicenda delle Iene, prima iniziative di Casini, anche sue iniziative, iniziativa di La Russa adesso recentemente che dice spingerò i parlamentari a farlo, poi non succede nulla. Ora non è meglio stare zitti, tanto poi alla fine nessuno si fa controllare, pochi si fanno controllare.
Non è vero che non succede nulla, perché se facendo prevenzione, informazione, educazione, noi riusciamo a fare calare, specialmente nei giovani, l'uso delle sostanze, aiutiamo alcuni paesi come la Colombia dell'America Latina a non avere la distruzione ambientale del loro territorio, a non finanziare la criminalità organizzata.
No, ma non si fa nulla, dico, per quello che riguarda i parlamentari, non in generale contro il traffico, eccetera. Lo so che si combatte da tempo, dico, queste iniziative all'interno del Parlamento poi non portano a nulla, perché è difficile.
No, ma il problema è che in Italia, giustamente, che ne dica una certa pubblicistica fuorviante, il consumo di droga personale è depenalizzato, quindi non si può fare nulla per legge in Italia. Se uno consuma droga, al di là del ritiro della patente o del sequestro del motorino o l'eventuale ritiro del porto d'armi, non c'è nessun'altra sanzione per chi fa consumo di droga. Quindi nel nostro ordinamento, questo vale per qualunque cittadino, anche per il parlamentare, se uno si droga non è per
poi bisogna vedere cosa significa si droga. Cioè la domanda è questa, senatore Giovanardi, secondo lei un deputato, un senatore che ogni tanto, non diciamo che è dipendente, sennò è evidente che c'è un problema, no, ogni tanto fa uso di cocaina, può fare tranquillamente il parlamentare oppure c'è un problema?
Il problema, faccio un esempio, non so, l'attualità che ha colpito uno dei figli di uno dei più grandi industriali italiani, che è finito sulle pagine di tutti i giornali, il giovane Agnelli, no? Il problema è che quando chi pensa di controllare la cocaina finisce controllato lui dalla cocaina e in una situazione nella quale molte volte ci rimettono la vita e molte volte entrano in situazioni nelle quali possono, parlo di professionisti, parlo di imprenditori, parlo di politici, possono incontrare difficoltà, condizionamenti, qualche volta ricatti, necessità di procurarsi denaro, il denaro per procurarsi le sostanze, quindi una situazione che sicuramente mette il professionista, l'imprenditore, il politico che fa uso di sostanze
va bene, certo,
in una posizione di grande debolezza.
Però come si fa a contrastare tutto questo? Cioè, voglio dire, quando io ho detto all'inizio…
C'è il voto, c'è in democrazia, c'è il voto, c'è la selezione della classe dirigente. ma torno a dire, in un sistema che ha depenalizzato l'uso delle droghe per chiunque è depenalizzato anche per i parlamentari.
Un ascoltatore prima ha detto, io ho espresso un'opinione all'inizio della trasmissione molto forte, ho detto chi se ne frega se un parlamentare fa uso di cocaina, però io non lo dicevo per spingere o per sostenere l'idea che l'uso della cocaina è cosa buona e giusta, naturalmente, lo dicevo perché essendo comunque impossibile arrivare ad una ad un controllo continuo di un parlamentare sull'uso di cocaina, di cannabis o di altre droghe, non so nemmeno se sia giusto, e secondo me non è giusto arrivare ad una situazione di questo
però
tipo.
Però una cosa la posso dire, sì. Se facciamo oggi che possiamo con le neuroscienze fare l'attacco e vedere come funziona il cervello di una persona normale e come funziona il cervello di una persona che fa uso di cocaina e di eroina, ci accorgiamo che il cervello di quello che fa uso di cocaina e di eroina ha, detto brutalmente, dei buchi nel cervello, cioè dei neuroni spenti,
questo certo.
Allora pensare che nel momento in cui chi governa soffre di patologie che portano a delle turbe caratteriali, a scarso equilibrio o peggio, sicuramente forse la gente se sapesse che uno è equilibrato, sano e un altro invece ha questi atteggiamenti che derivano da patologie.
Come si fa a saperlo? Droga, come fa a saperlo la gente? Mi scusi, Giovanni, come fa a saperlo la gente? Questo è il punto. È impossibile che la gente lo sappia. Insomma, ci sono anche delle cose che proteggono la privacy o cose di questo tipo. Insomma, è difficile. Non è che
infatti,
si può.
Ma noi stiamo parlando. Infatti, i colleghi che decidono. L'ha fatto la Mussolini l'altro giorno, l'ha fatto anche un anno e mezzo fa, quando c'erano le polemiche. Di dire, guardate, io sono qui. Questo è il mio stato di salute. Negli Stati Uniti, oltretutto, la salute di un presidente è una delle cose più importanti quando fanno la campagna elettorale.
Sì.
Sull'età e sullo stato di salute di chi deve entrare presidente.
Questo è vero.
Ci sono delle indagini accuratissime perché solo il rischio che abbia, non usi la droga, ma abbia una qualche patologia, rischia già di metterlo fuori corso per la Casa Bianca, magari anche un male progressivo. No?
Ho capito.
Quindi, se qualcuno dice, guardate, io ho la patente. Un altro dice, no, per ragione di principio, sono sanissimo, non sono drogato, però sono affari miei, la patente non ve la faccio vedere.
Vabbè, insomma, il risultato di tutto questo qual è? Che ci saranno iniziative semplicemente basate sul volontariato dei politici, non saranno mai non è possibile farle diventare obbligatorie, questo è il punto.
Come per nessun cittadino che non sia quello, attenzione, che svolge funzioni a rischio, come quelle che ho citato, finalmente entrato in vigore da qualche mese il regolamento che rende obbligatorio per queste categorie che le dicevo il test, non è che poi
no, perché c'è un ascoltatore che prima diceva voi sostenete che un carrellista, un autista di autobus ha meno responsabilità di un politico, io ho detto certo che ha più responsabilità invece, ha più responsabilità perché dalla sua guida o dal guidare un carrello può dipendere immediatamente la morte di una persona, non è che i progetti
diciamo che ne ha più dirette di responsabilità, sicuramente un grande imprenditore, un grande professionista, un grande chirurgo, un grande avvocato che crollano sotto l'effetto di sostanze, i danni ne può fare di più di un carrellista. Però qui andiamo in un discorso che va molto lontano, perché allora bisognerebbe
appunto fare test su tutti,
obbligatorio per 56 milioni di italiani, però noi alcune cose le facciamo, per esempio i ragazzini e i giovani adesso e chiunque piglia la patente, abbiamo detto ok, vuoi la patente, vuoi il patentino, quando fai la visita medica fai anche il test antidroga, se risulti drogato semplicemente vai a piedi.
Dunque, chi lo vuole obbligatorio per i politici fa demagogia, secondo lei?
Chi?
Chi lo vuole obbligatorio per i politici fa demagogia.
Secondo me è semplicemente impossibile nel nostro ordinamento. Nel nostro ordinamento costituzionale.
Va bene. Grazie, buona serata.
Prego.
Paolo, provincia dell'Aquila, buonasera.
Buonasera, Cruciani. Scusi, io avevo sentito l'intervento iniziale di quell'ascoltatore che criticava il fatto che le aveva detto per telefono appunto facciano quello che vogliono, insomma,
no, io non ho detto facciano quello che vogliono, ho detto siccome non lo possiamo sapere chi se ne frega, perché
chi se ne frega esattamente, no, ma infatti guardi, io la seguo con attenzione perché veramente i suoi interventi sono spesso provocatori ma sono incisivi, cioè nel senso con la provocazione spesso si ottiene un risultato estremamente efficace. A me ha colpito una cosa però, effettivamente, cioè un presentatore, uno che parla alla radio, che ha un programma di ascolto importante come il suo, anche un compito a mio avviso anche di tipo, come posso dire, deve passare anche del tipo di informazioni anche istituzionali, cioè dire chi se ne frega io la ritengo estremamente pericoloso, per me è una caduta di stile, Cruciani, fondamentalmente è una caduta di stile, il fatto che dice sono solo contro tutti, per questo dovrebbe forse darle uno spunto di riflessione, sono giusto giusti sostanzialmente alcuni concetti che ha espresso, ma a mio avviso un politico che fa uso di droga o che comunque lo fa a livello personale, la droga non si trova né in farmacia, né all'alimentari, né presso l'edicola. La droga segue dei percorsi che sono percorsi abbastanza, come dire, borderline, cioè nel senso c'è gente che dietro ci muore, c'è gente che specula, c'è gente che fa affari miliardari, c'è la mafia, c'è tutto. Dire che un politico è libero di fare l'uso di droga, magari a livello privato, significa che un ruolo così importante come il politico va ad alimentare.
Però mi scusi Paolo, nei fatti è così, non possiamo nasconderci dietro la realtà, non bisogna essere ipocriti ed essere politicamente corretti, le cose stanno esattamente come lei ha detto, il mio chi se ne frega è perché in ogni caso come si fa a ovviare a una cosa che comunque avviene?
Demagogia, davvero quella lì è demagogia, quella di fare il test obbligatorio, sono d'accordo con lei. A me mi ha colpito molto il messaggio che lei ha lanciato.
Io personalmente le dico, poi devo dare la linea ai TG, se vuole resta con lei, può tranquillamente restare, ci sentiamo dopo, che il mio chi se ne frega è anche perché io credo in fondo che se un politico fa un uso anche moderato di sostanze, se è possibile fare, io non lo so, non ho mai consumato droga in vita mia, se un politico fa un uso moderato di sostanze stupefacenti, io credo che possa tranquillamente fare il politico, ma come anche un manager possa fare, ce ne saranno sicuramente tanti, possa fare il manager senza particolari problemi. Naturalmente questo non ha nulla a che fare con la dipendenza, questo è un altro discorso. Eccoci qui alle 21 minuto e 30 secondi, 800 24 00 24, TG5.
Polemiche dopo la decisione della Corte Europea che dice no ai crocifissi a scuola. Il governo italiano presenta ricorso, la Santa Sede, siamo stupiti. 17esima vittima dell'influenza A è un musicista di Salerno. Fazio, niente allarmismi, mortalità pari a 1/20 della normale influenza. Il ginecologo, cosa fare se si è in gravidanza? Berlusconi, non mi sono mai lasciato ricattare da nessuno, né sono ricattabile. E su Lodolfano, la Consulta ha smentito se stessa. Domani incontro con Fini e Bossi per le candidature alle regionali. Napolitano in visita ai militari italiani in Libano. L'Italia superi miopie e particolarismi che intralciano il cammino del paese. L'agenzia Moody's conferma la fiducia nei titoli italiani. Bruxelles rialza le stime del PIL del nostro paese. Nel 2010 più 0,7%. Prometteva alle sue vittime esami medici in tempi rapidi, poi le narcotizzava e abusava di loro. Arrestato a Roma un tecnico radiologo. Scoperta ad Avellino un'intera famiglia di falsi invalidi. Denunciati padre, madre e 3 figli. Oltre alla pensione, percepivano anche l'assegno di accompagnamento.
E ci sono una decina di messaggi che iniziano in questo modo, ma la morale tu dove ce l'hai, dove la metti per questa storia della droga, che non è una questione di morale, non c'entra nulla la morale, perché non vogliamo dare il messaggio che drogarsi è bello, figuriamoci, ne faccio un discorso pragmatico, pratico, concreto, reale, realistico. TG1.
Influenza A, una vittima a Salerno, assalto ad ASL e medici di base, banchi sempre più vuoti nelle scuole. Corte europea no a crocifisso in classe, ricorso del governo, la CEI, visione ideologica su sentenza a colo di no dalla politica. Europa in ripresa, Bruxelles rialza le previsioni di crescita, in Italia nel 2010 PIL in aumento dello 0,7%. Afghanistan, Karzai presidente promette lotta alla corruzione, mano tesa ai talebani, intervista di Hillary Clinton al TG1. La morte di Cucchi, Alfano al Senato, faremo chiarezza, ma fu lui a non voler informare la famiglia della sua salute. Basta un bacio per scatenargli prurito e tachicardia, un autista britannico risulta allergico alla moglie. Lucio Dalla racconta al TG1 il suo nuovo disco, 10 nuove canzoni, tra cui un brano dedicato ai rifiuti di Napoli.
Va bene, allora eravamo con Paolo dalla provincia dell'Aquila, Paolo.
Completare il discorso, sì, che stavo facendo, dicevo, al di là di tutto, noi spesso chiediamo magari a dei ragazzini che giocano a pallone, magari diciottenni, chiediamo di avere un comportamento di un certo tipo perché sono un riferimento per i giovani, eccetera. Io credo che sia altrettanto necessario che chi rappresenta il paese deve avere lo stesso atteggiamento limpido, trasparente. Detto questo, dicevo,
ma questo appunto, qua non c'è dubbio, Paolo, mi scusi.
Dicendo, è demagogico il fatto di fare dei test su quello, lo trovo anch'io demagogico.
Allora, il caso Marrazzo, prendiamo il caso Marrazzo, no? Sì. Allora, anche dai suoi stessi amici di partito, Marrazzo veniva dipinto come un grandissimo governatore, qualcuno che aveva governato bene, che aveva fatto un lavoro straordinario, la sanità nel Lazio, eccetera eccetera. Poi adesso si è scoperto che non si sa in che modo, ancora con quanta perseveranza nel tempo, ha fatto forse una volta, forse due, forse dieci uso di cocaina. Lei pensa che bisogna modificare a questo punto il giudizio sul Marrazzo politico?
Io credo, provo a spostare un attimo il ragionamento che sta facendo. Se di Marrazzo la gente avesse conosciuto questo aspetto prima di diventare governatore,
ma
le faccio la domanda se sì. Di Marrazzo sarebbe diventato lo stesso governatore. Io credo di no, credo.
Questo è evidente, però ho capito, ma come si fa a saperlo prima? Mi scusi, Paolo.
Lo so, ma io non sto dicendo che bisogna saperlo prima, io mi sto riferendo alla frase che lei ha usato all'inizio, in cui l'ascoltatore del Nord le ha detto: guardi, io la seguo con attenzione, ma questa volta non condivido e davvero non mi trovo d'accordo. Ecco, io le volevo esprimere questo parere.
Sì, no, va bene, ho capito.
Il grosso delle persone, mi pare di capire che le ha dato questa indicazione, credo che sarebbe opportuno, a mio avviso, ma questo è un suggerimento. Poi lei rimane una persona davvero che ascolto ben volentieri, ma questa volta
ha
avuto una caduta di stile che a mio avviso farebbe la cosa. Secondo me a volte uno può dire: ok ragazzi, io penso di aver sbagliato a dire questa frase, era provocatoria, questa volta la provocazione non ha sortito l'effetto che io immaginavo, e a volte bisogna ammettere delle
cose. Ma in realtà non era una frase provocatoria costruita apposta per essere provocatoria, in cui non credo. Io penso davvero che siccome è impossibile sapere se un parlamentare, e comunque non è praticabile, se un parlamentare fa uso continuo di sostanze stupefacenti, e credo nemmeno sia giusto fare test continui da questo punto di vista, perché non è un'emergenza, diciamo, l'uso di droghe in Parlamento, e allora chi se ne frega, perché anche se c'è qualcuno che fa uso di cocaina, no, Paolo?
Ho sbagliato anche per il suo ruolo, Cruciani, per proprio il ruolo che lei...
Non faccio mica l'educatore.
No, lei non fa l'educatore, ma lei fa molto di più, fa molto di più, perché oggi la comunicazione è molto più importante dell'educazione, mi ascolti, visto nel mondo in cui viviamo.
Non ho questa illusione, la ringrazio, Paolo, la ringrazio. Giuliano, anzi no, chi c'è prima? Giancarlo da Roma, poi Giuliano da provincia di Lucca. Giancarlo.
Buonasera, dottor Cruciani. Mi dispiace, ma anch'io stasera sono un po' contro di lei. Di solito la condivido abbastanza, però stasera, come diceva l'ascoltatore del Nord, ha fatto un po' fuori dal vaso praticamente, un po' esagerato nel dire quelle cose che ha detto sulla droga ai parlamentari. Non mi trovo affatto d'accordo. Poi per quanto riguarda quello che ha detto...
Lei non è d'accordo e cosa vorrebbe fare?
Ecco, anch'io metterei un controllo ai parlamentari obbligatorio, perché io dove sta il problema? Se non ne fanno uso non vedo nessun problema, se non lo vogliono è perché...
Scusi Giancarlo, secondo lei se un parlamentare si fa una canna al giorno, questo compromette le sue capacità di essere un parlamentare?
Io questo non lo so, perché non sono un dottore.
Ah, è giusto che si sappia secondo lei?
No, è giusto che non lo faccia visto il ruolo che ricopre, altrimenti se lo vuol fare faccia un altro lavoro e non quello, tutto qua. Non ritengo che debba avere io al Parlamento delle persone che secondo me non sono sempre lucide, tutto qua, non lo so quello che possa fare danno alla sua mente, però io non sono d'accordo con quello che ha detto lei stasera.
Va bene.
Ok. La ringrazio per cui... No, niente, io sul coso volontario mi viene da ridere. Il senatore prima ha detto che c'è lì la sanità, uno può andare a fare. Ma che vuol dire?
Vabbè, è chiaro che se uno fa uso di sostanze stupefacenti, il test non lo farà mai.
Ha preso in giro questa, dai, ci stanno prendendo in giro. Dice chi vuole lo può fare. Ma è chiaro che ci va chi non lo fa, perché chi lo fa non ci va davvero, no? Per cui non lo facessero per niente. Io invece lo metterei obbligatorio per legge.
Difficile, vediamo, difficile fare.
Vediamo quanti si propongono per essere eletti.
Difficile, questo... difficile fare una cosa
certo
di questo tipo.
È difficile, è chiaro.
Ma no, perché non lo vogliono, perché sono cattivi, perché sono a governare tutto fregandosene della gente, perché è una cosa abbastanza inapplicabile per mille motivi, diciamo la verità, e non so nemmeno se sia utile poi. Almeno secondo me non è utile, poi che vi devo dire? Stasera mi sottopongo a un fuoco di fila. Titoli della 7.
La Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo boccia i crocifissi nelle scuole perché violano la libertà di religione. Il governo fa ricorso, la CEI parla di sentenza ideologica. La causa è intentata da una coppia di Padova che sostiene quei simboli violano la laicità dello Stato. Influenza continua, il panico per la pandemia, studi pediatrici e ospedali assediati, ma il vice ministro Fazio tranquillizza, virus sotto controllo. E dalle cifre 250.000 contagiati, 17 morti, oggi un'altra vittima a Salerno, negativo al test, il bimbo morto a Roma. Berlusconi chiede il rinvio del processo sui diritti TV Mediaset, il giorno dell'udienza c'è il vertice mondiale della FAO e avverte non sono ricattabile. Nel PDL in Sicilia Miccichè vara un suo gruppo alla regione e spacca il partito. Influenza in Champions, emergenza anche sui campi di calcio, domani a Kiev Dinamo Inter si gioca a porte aperte ma ai 90.000 spettatori saranno distribuite mascherine.
Bene, 20 e 13, c'è anche qualche messaggio in realtà favorevole al sottoscritto. Corrado, credo che si chiami Corrado, scrive: a prescindere che è costituzionalmente diritto di tutti, stupidi, furbi, intelligenti, stolti, drogati, alcolizzati, essere eletti in Parlamento. E poi eccetera eccetera, un altro ragionamento. Ma andiamo con abbiamo detto, Giuliano, provincia di Lucca.
Buonasera.
Dica.
Senta, io vorrei telefono per l'intervento che ha fatto prima riguardo a Fiorella Mannoia, no?
Sì, se abbassa la radio sentiamo meglio tutti.
Senta, le volevo dire una cosa, il suo sarcasmo, no? Per quale motivo lei odia, mi perdoni, forse è una parola grossa.
Beh, è grossa, sì.
Dà fastidio, sì, diciamo, stemperiamo un po' i toni. Per quale motivo lei, questo sarcasmo sempre da Radio Londra, come la chiama lei, quando si parla sulla lettera della Fiorella Mannoia? Forse è difficile capire gli intellettuali di sinistra, i musicisti, perché magari loro conoscono Umberto Di e lei no. Però vorrei capire il motivo, per quale motivo si accanisce così.
Ma lei l'ha letta questa lettera che la Mannoia ha scritto a Gianfranco Fini,
sì,
oppure no?
Sì, questa lettera.
La
sì.
Condivide naturalmente?
No, io ovviamente che la condivido, perché
il presupposto è questo.
Mi dà fastidio essere rappresentato, mi scusi, mi faccia parlare.
Prego.
Mi dà fastidio essere rappresentato come italiano, che sono l'altra metà del cielo, sono il 45% ritengo qui in questo paese qua, mi dà fastidio essere rappresentato da una persona che racconta le barzellette, che legifera sulla prostituzione andando poi con escort eccetera eccetera, perché vede Cruciani, un conto è dire, un conto è il fare, quando uno legifera sulla prostituzione e poi dopo sappiamo quello che è successo, non voglio esagerare, le cifre sulla droga e poi dopo sappiamo quello che succede, mi perdoni,
che succede, mi scusi,
prego,
che succede, le cifre sulla droga e poi che succede,
sì, e poi dopo sappiamo che magari ci sono,
sappiamo che succede, io non lo so, mi dica lei che succede,
voglio dire, no?
Ho capito, ma che c'entra Berlusconi,
per lei non vuol dire niente, no, è tutto normale, no, ma
guardi, lei sta mettendo insieme una serie di cose in maniera piuttosto confusa secondo me. E Fiorella Mannoia ha detto una cosa secondo me abbastanza folle, se vuole, insomma accecata un po' dall'ideologia, dall'anti-berlusconismo, come si dice, anti-berlusconismo viscerale. Secondo lei la destra attualmente in Italia è una destra disonesta e incivile, questo è il punto, ma è possibile intavolare una qualsivoglia discussione su questa base?
No, guardi, io dico solamente, è una questione, lei non mi ha risposto alla prima cosa che ho detto.
Ma non lo so, per non l'ho capita motivo? Forse.
Non l'ha capita, lei quando parlava della Fiorella Mannoia, si ascolti la registrazione poi,
sì.
il suo tono, il tono.
Beh, era guardi, come dice lei, era esattamente, sì esattamente,
perché?
Come perché?
Perché?
Come? Perché penso che dica delle stupidaggini se squipedali.
Come? Ma come dice delle stupidaggini? Ma perdoni, ma comunque il rispetto per la persona.
Ma
no?
Che c'entra? Ma qui non c'è rispetto. Qui non c'è rispetto. Il sarcasmo mica è mancanza di rispetto. Essere
no,
sarcastici
no, no,
non significa.
Non è mancanza di rispetto. Perché non mette. Cioè, voglio dire, allora guardi, evidentemente abbiamo due modi di vedere le persone, sa Cruciani.
Può darsi.
Ma quello è sicuro. Me ne vanto su questo, sia tranquillo.
Anch'io.
Comunque non proprio niente da dirle più, guardi, arrivederla. Chiudo io la telefonata questa volta.
La chiuda. Sentiamo. Bellissimo. 800 24 00 24, Gabriele da Milano, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Ma premetto che la lettera della Mannoia mi ha fatto venire convulsioni dalle risa.
E beh, provoca così la Fiorella Mannoia, che si rivolge a Fini, che dicendo tra l'altro all'inizio non le nascondo per onestà che non mi sono mai trovata d'accordo con lei, anzi spesso le sue opinioni mi irritavano, le nostre posizioni evidentemente e naturalmente distanti impedivano di trovare
Ridere questa pazza, è una cosa troppo ridicola. Vabbè, ma io volevo però scagliare una freccia verso quei probabili deputati e senatori che non faranno il test antidroga, perché io sarò proprio quelli che voterò, non perché suppongo che si droghino, ma perché ritengo la politica troppo alta per trattare questa gente come fosse degli scolaretti o dei soldatini. È come se io dicessi a un ingegnere che mi fa un progetto: guardi, lei è un professionista, allora mi faccio dell'esame antidroga. Beh, non ha senso. Ma in che paese stiamo vivendo?
Ma sì, si parla del nulla, si parla di un problema che gli stessi politici pongono, vedasi le uscite della Russia, eccetera, lo fanno per pura demagogia, perché in realtà perché si parli un po' di queste vicende o per farsi paladini di essere quelli che combattono la droga su ogni fronte, e poi naturalmente non c'è nessun risultato concreto, no?
Assolutamente. Guarda, è una cosa veramente deludente. Un paese che sta precipitando sul serio verso il basso, ma verso il basso di queste ridicolaggini, di questi eventuali controlli sulle persone. Ma scherziamo, ma dico, ma la politica è coraggio, è saper anche andare controcorrente, cioè è saper fare delle cose che magari a noi più normali non vengono neanche in mente. E tu gli vuoi fare il controllo del test dell'antidroga, ma dico, ma come se fossero dei soldatini, no?
Allora, anche Sky TG24, prossima settimana, test volontario antidroga per parlamentari. Va bene. 20 e 22, 800, 24, 00, 24. Abbiamo Roberto Nicolic, se non sbaglio la pronuncia. Buonasera.
Esatto. Buonasera, caro. Buonasera.
Oggi lei è indicato da alcuni quotidiani, anzi da un quotidiano che è Il Fatto, e poi la cosa è stata ripresa anche su qualche agenzia e sul Secolo XIX, come una di quelle persone in combutta col Ku Klux Klan americano per creare una sezione italiana. Lei smentisce naturalmente questa cosa, perché il suo sito, credo, la sua pagina internet,
il mio blog, sì.
Suo blog aveva una connessione, è stato linkato, come si dice in gergo tecnico, insieme a quella, alla pagina del Ku Klux Klan italiano. È così? Mi spieghi meglio?
Sì, dunque il link era inerente a un blog più o meno come il mio, però dai contenuti nettamente diversi, che non si chiamava propriamente Ku Klux Klan, ma si chiamava Cavalieri Bianchi della Supremazia Bianca.
No, mi scusi, Nicolic, lei è stato consigliere comunale e provinciale a Savona per la Lega e poi per Forza Italia.
Esatto,
poi non è stato rieletto alle ultime, non è stato rieletto. Ora, lei perché ha a che fare con questi personaggi?
Ma io francamente non so neppure come si scriva il termine di questa setta. Uno dei miei miti è sempre stato Martin Luther King, quindi ho trovato alquanto improprio l'accostamento che ha fatto questo giornale. La connessione probabilmente è avvenuta in questa maniera. È evidente il mio orientamento, che è comunque sia di centrodestra, sia culturalmente che politicamente.
Vabbè, questo non significa essere vicino all'idea del Ku Klux Klan?
Assolutamente no. Ora le faccio la storia. Accade che ricevo delle lettere minatorie anonime circa un anno e mezzo fa. Attraverso Google Alert io riesco a sapere in tempo reale dove su internet si viene fatto il mio nome. E il mio nome viene fatto proprio su questo sito, Cavalieri Bianchi della Supremazia Bianca, eccetera, eccetera, che attraverso un post manifestano nei miei confronti solidarietà per queste lettere minatorie che io ho ricevuto e di cui regolarmente ho fatto denuncia. Lo fanno anche successivamente quando io do alle stampe un libro che tratta di un periodo della guerra civile italiana. Io quindi ho ritenuto un gesto pluralistico e di gentilezza mettere il link di questo sito sul mio blog, che all'epoca, un anno e mezzo fa, non era così virulento, così delirante, così aggressivo come ho trovato questa mattina. Io ricevo una telefonata di un giornalista, di questo quotidiano che lei ha citato poc'anzi.
Il Fatto, lo possiamo dire.
Federico Mello si chiama il giornalista, il quale mi fa una brevissima intervista telefonica e mi mette al corrente di questi link. Io immediatamente vado sul link che mi conduce a questo sito e rimango ripilato, perché in effetti questo sito, così come è stato valutato e cambiato nel tempo, è di un'aggressività, di una virulenza terribile, cose che non devono esistere. La farsa, secondo me, sta nel collegare questo giornalista che mi ha intervistato, scompare, l'articolo è a firma di un altro giornalista che quindi non mi conosce e non mi ha ascoltato personalmente, e che ha trattato l'argomento, secondo me, in modo scarsamente professionale.
Vabbè, ma adesso, a prescindere da questo, lei dice che tra il suo sito, come tra lei e il Ku Klux Klan, quella pagina lì, non c'è alcun tipo di legame, lei non ha mai conosciuto nessuno, non ha mai sentito nessuno.
Ma nella maniera più assoluta.
E dunque, casualmente, per una solidarietà espressa da qualche gruppo, tra cui questi personaggi qui però, una solidarietà espressa da questi personaggi nei suoi confronti per una vicenda che lei ci ha ricostruito in maniera sommaria, in questo modo c'è, il legame tra lei e la pagina del Ku Klux Klan, è così?
Esatto, si tratta di link che
non lei ha anche link, lei anche i link li controlli però, perché altrimenti certo, anche i link non ma è che uno riceve la solidarietà da Hitler e va bene lo stesso, insomma.
Sì, però in genere uno controlla che non si tratti di link che collegano a siti pedopornografici o siti inneggianti al terrorismo di qualsiasi matrice. Qua si tratta di un sito delirante, di perfetti idioti che vanno in qualche maniera neutralizzati comunque sia, perché creano sicuramente della turbativa anche sulla rete e fanno apparire delle persone comunque moderate come me, perché io rimango moderato, rimango una persona che fa dei servizi sociali, che fa del volontariato sul territorio, sono stato indicato, ovviamente questo poi verrà valutato in sede legale, da questo giornalista, da questo giornale, in modo secondo me improprio.
Ma a me pare, più che il pezzo sul Fatto, non so se sia oggi anche sul Secolo XIX, solo sul sito internet oppure anche sul giornale, un titolo abbastanza chiaro: il Ku Klux Klan in Italia con la spinta di un ex consigliere comunale di Savona. Cioè lei avrebbe spinto...
Se lei guarda bene il sito del Secolo XIX, c'è scritto che le spiegazioni da me date hanno chiuso il caso Savonese.
Ho capito, hanno fatto il titolo in questo modo.
Sì, rimane il caso nazionale sicuramente, perché io mi auspico che la magistratura vada un attimino a vedere cosa c'è dietro questo sito.
Comunque lei non ha dato nessuna spinta per la creazione di una sezione italiana del Reame, del Ku Klux Klan, queste stronzate qui.
Ma francamente darei più una spinta volentieri a un sito tipo Playboy, ecco, ma...
Vabbè, adesso questo
tipo di argomenti...
Questo è un altro discorso.
Lo so.
Vabbè, Nicolik, cosa vuole che le dica? Faccia più attenzione, io credo a quello che lei mi sta dicendo, per carità.
Però
faccia... Naturalmente poi non si può essere sicuri mai di nessuno, magari,
certo,
lei così sotto banco sta cercando di creare una sezione italiana del Ku Klux Klan e non sappiamo. Sì. Però faccia più attenzione alle amicizie che riceve, che ne so, al sostegno che riceve anche per le minacce che ha ricevuto. Va bene, grazie. 800 24 00 24 8:30, Roberto D'Agostino da Gospia, sentite.
Noi portiamo avanti la storia. Un Mussolini che aveva un harem, che faceva sesso sul balcone di Piazza Venezia, che aveva tutte le sue gradette petacci, la Sarfatti, che era pure ebrea. Beh, nessun antifascista durante il ventennio ha mai colpito Mussolini. Non vai a ficcare il naso sotto le lenzuola. Sai perché? La stessa cosa è capitata a Togliatti quando si mise su una soffitta delle botteghe oscure con i Daiotti. Lì abbandonò la moglie, lo andò a vivere là, sulla soffitta. Lo sapevano tutti della Democrazia Cristiana e all'epoca era pesante la rivalità. Ebbene, nessuno gli è andato a mettere il dito su quella che poteva essere una
D'Agostino, una ti tolgo subito la parola perché voglio sapere da Cazzullo, poi devo dare la pubblicità. Torno per un attimo al caso di Piero Marrazzo, perché in 7 giorni nessuno ci ha raccontato se in questi quasi 5 anni ha governato bene o ha governato male.
Beh, lei un po' ha anticipato il giudizio quando ha fatto riferimento al fatto per cui nei sondaggi Marrazzo sarebbe stato riconfermato abbastanza serenamente, fra l'altro con l'UDC pronta ad appoggiarlo. Però ha ragione Roberto quando fa notare che questo ha cambiato tutto. Non sono d'accordo con lui solo su un punto: noi il Corriere della Sera non ha mai cercato di buttare giù Berlusconi, abbiamo dato le notizie,
no, anche perché
Roberto, perdonami, la questione di Napoli nasce dal non
2036, dove andiamo? Andiamo con chi eravamo, no? 5 non c'è più, va bene. Alberto da Brescia non c'è più. Isabella da Padova. Isabella, mi sente? Lapo da Venezia, buonasera.
Buonasera, buonasera.
Dica.
Infatti vengo da Firenze, ma insomma comunque
va bene, uguale.
Cambia un granché. Allora, un paio di questioni. A parte l'intervento, prima si sentiva, diciamo che nessuno accusa il Berlusconi di andare con le escorte di turno, quanto l'episodio di corruzione, l'eventuale episodio di corruzione che diciamo è stato ipotizzato, l'ipotesi di reato ruota intorno a quello, ma lasciamolo stare momentaneamente questa questione. Il discorso che a me premeva sottolineare riguarda soprattutto anch'io nel darle contro riguardo al test diciamo ai nostri parlamentari circa l'uso di sostanze stupefacenti. La realtà non è, o perlomeno io non la vedo, intorno al problema di utilizzare o non utilizzare la droga. Il problema è il fatto che il politico svolge un ruolo particolare, la sua moralità purtroppo incide, purtroppo per fortuna incide nelle leggi quotidiane. Traduciamo in maniera semplice, si va a una discussione parlamentare circa l'abolizione delle modiche quantità, a me può interessare politicamente sapere se quel parlamentare ne fa uso o meno, perché mi viene da pensare che il suo voto possa essere direttamente interessato, per non dire di conflitto.
Ho capito, Labo, ma siccome non si può sapere?
No, non si può sapere, anche questo tecnicamente, né io né lei siamo dei medici, io non credo che non sia tecnicamente possibile sapere.
Ho capito, ma non è importante sapere, non è
Ora, poi nascondersi dietro la questione tecnica mi sembra un po' riduttiva come questione.
No, ma non è solo una questione tecnica, è una questione di... Cioè, prima si diceva che... Allora perché non un ingegnere, perché non un architetto? Si dovrebbe fare un test continuo su 50 milioni di italiani, insomma, mi sembra.
Ma il lavoro dell'ingegnere è geneticamente diverso dal lavoro del politico, il lavoro del politico.
Ma lei dice che l'ingegnere non ha responsabilità quando progetta qualcosa, eccetera.
Non ho parlato di responsabilità, ho parlato di incidenze morali, perché purtroppo molto quando si va a fare delle norme, quando si incide su delle normative, hanno un'incidenza anche le valutazioni di carattere morale.
Ho capito, la morale ognuno ce n'ha una.
Ho capito, ma sapere se quel soggetto mi va a mentire quando ha fatto un uso e poi va a sbandierare 420 il divieto dell'uso di sostanze stupefacenti, per me ha un valore di carattere politico. Io non sto facendo condanne o meno, dico semplicemente che a questo punto mi viene fuori che un soggetto mi dice una determinata cosa quando poi...
D'accordo, allora lei come farebbe? Concretamente come farebbe?
Concretamente facciamo queste belle analisi, vediamo cosa salta fuori e di conseguenza valutiamo anche politicamente il lavoro che è stato fatto. Non so se sono stato abbastanza trasparente.
È chiaro, ma non è una cosa totalmente fuori dalla possibilità di essere applicata. Cioè, quando le facciamo analisi? 2 volte all'anno, 3 volte all'anno, continuamente? Lei si rende conto che non è possibile?
Io non sono un tecnico, non sono un medico.
Ma non è questione di essere tecnici, è questione di non ci può essere un obbligo per un parlamentare, ma per chiunque, a meno che non faccia alcuni lavori delicati, di fare un test antidroga. Abbia pazienza.
Ma io sono anche d'accordo su quello che mi sta dicendo. Le sto dicendo però che attenzione, che i parlamentari svolgono un ruolo particolare, svolgono un lavoro particolare, non equiparabile a quello di un ingegnere, di un architetto o di un legale. È un lavoro che incide nella vita quotidiana degli altri in forma anche morale, e questo è il problema.
Ho capito, ma questo lo sappiamo, questo lo sappiamo e siamo d'accordo su questo qua. È un ruolo importante e va bene che ne dicono alcuni, come sa c'è una discussione sull'importanza del Parlamento, schiaccia bottoni oppure in realtà protagonisti della vita politica. Però al di là di questo, voglio dire, bisogna essere concreti, non si può parlare siccome sono i parlamentari devono dare l'esempio, l'esempio morale di comportamento, allora facciamo i test antidroga. A me pare,
no, ovviamente lei, Cruciani, sa meglio di me che questa, se non è una provocazione, è comunque qualcosa che incide, perché diciamo si avverte dalla gente comune, come posso dire io, un certo scollamento, un netto scollamento tra quello che è il diciamo la vita parlamentare quotidiana, quindi anche i caratteri morali che ne incorrono, e di quello che è la vita pratica. Cioè, sostanzialmente, il marrazzo di turno, per capirsi, nessuno incide sulla sua qualità politica. È ovvio che la sua lavoro politico è valutato anche alla luce di quello che è successo, perché a quel punto, d'accordo o non d'accordo, non mi interessa. Mi interessa valutare che lui ha fatto un lavoro politico. Mi interessa però che per me un presidente di una regione, del Lazio, che era ricattabile, era un grosso problema. Ma
questo è un altro discorso. Infatti la questione è stata scoperta, i fatti sono venuti alla luce per motivi che sappiamo, e a questo punto si pone un problema politico molto serio, nonché probabilmente, non lo so, magari no, penale per Marrazzo, per quello che riguarda l'uso di sostanze stupefacenti o l'acquisto di sostanze stupefacenti. Però questo è accaduto quando? Non mentre era presidente del Lazio per qualche test antidroga, è accaduto quando la vicenda è venuta fuori. Prima che cosa facevamo? Mettevamo il test obbligatorio anti il tampone per controllare il presidente della regione Lazio ogni sei mesi? No, mi dica.
No, mi dico, ora mi ha avuto un momentino. Il discorso è anche questo, che se Marrazzo probabilmente sa di essere controllato, è ovvio che non ne fa uso. Cioè, voglio dire, non è che ci facciamo tanta, non ci nascondiamo dietro a un dito. Deve essere sostanzialmente un deterrente nei confronti di un uso di una sostanza stupefacente e il conseguente rischio di ricattabilità e via dicendo, nel caso specifico di Marrazzo. Ora,
ho capito quello che dice lei. Ripeto, è un po' un'utopia quello di avere una società che controlla tutto, anche queste cose qui, non solo per quello che riguarda i parlamentari, naturalmente. Dove andiamo? Michele da Roma, buonasera.
Sì, buonasera, sono Dica. Michele. Senta, appunto, mi ha molto colpito questo argomento della droga. Io sono un dirigente dello Stato, anche insomma a un certo livello, e se a me trovano che faccio uso di droga,
come lo trovano?
Perché è previsto fare randomicamente, e quando ci sono dei sospetti fare per legge questo fare degli accertamenti. Quindi io
scusi, lei che lavoro fa, Michele? Mi scusi, che lavoro fa?
Io sono un militare.
Sì, ma per i militari è un po' diverso, c'è l'uso delle armi, eccetera.
No, io non faccio uso di armi per adesso, io sono un dirigente, sono in ufficio, dirigo...
Ho capito, lei non lo fa direttamente, ma essendo un militare di professione è evidente che alcuni controlli sull'uso di sostanze stupefacenti è una di quelle categorie a rischio di cui parlavamo prima.
Esatto, quindi... E quindi le mie decisioni, le mie cose possono compromettere la vita di altra gente, e ritengo che anche il politico anche indirettamente può compromettere la vita della gente.
Sì, questo tutti possono compromettere la vita degli altri, Michele. Allora lei mi deve spiegare una cosa. Michele, mi scusi un attimo, questi test per quello che riguarda i militari come funzionano? Sono obbligatori?
Sono obbligatori e sono obbligatori, nessuno si può esimere da fare, se ci sono, ripeto, non è che ogni giorno noi andiamo in ufficio e prima di sederci ci facciamo il test antidroga, no, assolutamente, però se ci sono dei sospetti...
ho capito, chi li ha questi sospetti?
È il mio superiore, poi al superiore...
il suo superiore può, diciamo, tra virgolette, costringerla a fare un test antidroga?
Assolutamente sì.
Questo è un po' diverso già, è un po' diverso.
E quindi perché non può essere che il parlamentare, il politico che deve essere, perché...
E perché non i giornalisti allora, scusi? Perché non i giornalisti? Anche i giornalisti hanno un'influenza sulla formazione, diciamo, dell'opinione pubblica, no?
Se ci fossero delle implicazioni che il giornalista potrebbe creare dei problemi alla società e ma perché no?
Allora perché non lo so, i tecnici radiofonici, quelli che stanno Non lo so, al di là del vetro qui che governano la trasmissione, siccome possono sbagliare e possono provocare danni alla radio, perché non facciamo un test antidroga anche a loro?
Ma, insomma, è una... quello lo deciderà la RAI, se vorrà mettere delle la RAI o la radio o chi è, dici guarda, io siccome ho bisogno di gente che deve essere lucida quando io desidero che questa qui vengano fatti dei controlli, come le forze armate hanno deciso che, anzi per legge, no, che le forze armate hanno deciso, il Parlamento ha legiferato dicendo che coloro che svolgono una professione di militare devono fare. Quindi perché il politico non si fa la legge dicendo il politico, il parlamentare che vuole svolgere l'attività parlamentare deve sottoporsi anche randomicamente a un test, senza che lui dice no ma io la mia dignità è perché la mia dignità
non è questione di dignità,
nel senso questo può essere, no, dice ma perché io mi devo sottoporre al test perché io me lo devo sottoporre e lui no.
In provincia di Padova troviamo Leonardo, buonasera.
Buonasera dottor Cruciani, io volevo intervenire su questo discorso della droga. Sono allibito dalla reazione della maggior parte delle persone questa sera, che secondo me non conosce molto il problema, perché i vizi dei politici sono ben altri, cioè se una persona decide, adulta, consenziente, di drogarsi, secondo me ha il diritto di farlo. Cioè, non vedo perché c'è questo accanimento contro...
Beh, in fondo è così, sembra scomodo dirlo, ma in fondo è così, ce lo diceva pure prima Giovanardi, non esistono norme che proibiscono a qualcuno di drogarsi, per cui...
Sì, ma anche perché poi, il fatto è anche questo, parlando nello specifico, uno che decide di drogarsi durante un rapporto sessuale è solo per amplificare il piacere.
Vabbè, questo è un altro discorso, che c'entra? Non stiamo parlando
delle
altre implicazioni, mi scusi Leonardo, sì. Adesso non entriamo nei dettagli di cosa significa drogarsi o non drogarsi.
No, ma perché alla fine, cioè, se sono tutti moralisti, tutti a dire, però in fondo, allora allo stesso modo uno che beve tanto, che mangia tanto, cioè i vizi sono ben altri, cioè bisogna lasciare le persone libere di fare quello che vogliono.
Vabbè, questo però adesso andiamo su un altro piano, bisogna lasciare le persone libere, drogarsi, bello, non bello, adesso non è questo il discorso è se penso che ci sia molta demagogia, si può sostenere l'idea di un test continuo, di un test continuo per i parlamentari, di un test antidroga per i parlamentari, secondo me è una buffonata, io lo ripeto.
Non ha senso, sono d'accordo con lei, la ringrazio molto.
Grazie a lei. Tommaso da Napoli.
Buonasera, e chi se ne frega?
Di cosa?
Che i parlamentari si drogano. Cioè, giusto due cose. Allora, sì. In Italia loro dicevano, si faceva una morale sul fatto che se tu ti droghi vai a prendere droga da una persona, da un pusher, da... Vabbè, può essere che è andato in viaggio in Olanda, lì la droga non è illegale, per cui non hanno fatto niente di illegale.
Adesso pure questo,
ma dico, è un caso estremo, ma che potrebbe capitare.
Sì, d'accordo, non è dall'Olanda bisogna portarla in Italia però.
No, me la faccio in Olanda e dopo due giorni tu mi fai un controllo antidroga e me la trovi nel sangue.
Va bene, d'accordo, questa è la prima cosa. Però.
Due, l'ambizione di tutta questa gente è arrivare poi a fare una morale su queste persone. Le leggi ci sono per punirle, l'ascoltatore di prima ha detto se io sapevo di Marrazzo prima, mica lo votavo. Quindi dopo la droga poi vorremmo sapere anche con chi escono, perché poi possono essere ricattabili, se sono sposati e hanno l'amante...
Questa pure è una bella provocazione, anche là se
facciamo un grande fratello, ci si mette una telecamera addosso,
cioè quelli che hanno amanti, vanno con i transessuali, fanno uso di cocaina e non so, ci mettiamo pure quelli che magari cambiano macchina troppo spesso, perché...
ma siamo diventati proprio qui, a parte che le polemiche vengono innescate per far voti, perché pure la polemica del ragazzo che è stato picchiato e così via, l'assassino di Stato. Quella lì è un'altra cosa, questo ragazzo che pesava 40 kg quando si è presentato in commissariato, i genitori che adesso stanno recriminando perché questo qui è stato ammazzato, quando pesava 40 kg dove stavano? Dove erano finiti?
Vabbè Tommaso, adesso lei entra nel dettaglio di una storia che non conosciamo ancora bene, oggi il ministro Alfano ha detto che è una morte che si poteva evitare, io non so perché cosa l'abbia detto, vedremo come le indagini andranno avanti. La ringrazio, siamo verso la conclusione, 4 minuti, Giuseppe da Roma, buonasera.
Grazie per avermi dato questa opportunità, volevo riuscire a dire due cose rapidamente. La prima, non condivido la sua posizione, ma fa parte un po' della trasmissione che diciamo piena di stimoli. Io penso che la domanda non sia se sia ideologica o meno, penso che la morale da porci, la domanda da porci è se questa iniziativa aiuta alle persone a non drogarsi e a non iniziare questo canale.
Quale iniziativa? Mi scusi, il test antidroga in Parlamento?
L'esempio dei parlamentari come esempio per la popolazione.
Non credo proprio che siccome mettiamo il test antidroga in Parlamento, allora questo è di esempio per i giovani o non so per chi.
Dico che la domanda da porsi è se è una cosa che serve o se non serve. No, perché sennò si
chiama. Ma serve a chi? Ai parlamentari?
No. Nell'ambito di una politica antidroga.
Secondo lei serve o no?
Antidroga o se non serve? Questa è la domanda pratica da porsi, perché altrimenti ricadiamo in ideologia. Perché se non serve dal punto di vista pratico nel migliorare la lotta contro la droga, allora.
Ma Giuseppe, in questo caso, scusi, il test antidroga in Parlamento non è che serve alla battaglia più generale contro la droga, servirebbe a verificare se un parlamentare fa uso di sostanze stupefacenti o meno, semplicemente a questo, non ha un valore, come dire, ideologico.
Può avere un valore d'esempio, cioè noi ci schieriamo e diciamo quello che facciamo. Da questo punto di vista potrebbe essere un esempio, guidare il paese ed essere un esempio.
Ho molti dubbi.
Se no, come fanno a dare l'esempio?
Ho molti dubbi sul fatto che...
La seconda approfitto invece di alcune imprecisioni, perché io mi occupo un po' di questo problema, che sono state dette da altri radioascoltatori, cioè non è vero, o almeno non è sempre vero, che si usa la droga, l'eroina per amplificare il piacere sessuale.
Ma questa qua è una cosa che ha detto l'ascoltatore di prima, ma ho già detto che non mi voglio addentrare su questo terreno, a che cosa serve. Lei parla di eroina, l'ascoltatore.
I sessuali la usa, e questo è il contrario, cioè chi funziona male usa la droga.
Va bene, d'accordo, Giuseppe, la ringrazio. Domenico da Trento, buonasera.
Sì, buonasera, Cruciani. Volevo intervenire anch'io sul problema della droga. Dico subito che sono d'accordo con lei, nel senso che un test per i parlamentari non serve. Però, per esempio, quello che lei ha detto prima, dice che i parlamentari possono fare bene il loro lavoro anche fumando magari uno spinello al giorno, di questo non ne sarei poi tanto sicuro. Chi fuma uno spinello al giorno non sono sicuro che abbia la lucidità per fare...
Quella era una provocazione, naturalmente. Io penso che un consumo limitato di sostanze stupefacenti, lo diamo... può essere anche, non dico tutti, ci sarà una piccola parte dei parlamentari che fanno un uso sporadico di sostanze stupefacenti. Non credo che il loro lavoro da parlamentare sia minato da questo.
Beh, insomma, è discutibile. Comunque a me quello che mi preme dire è un'altra cosa invece, che non trovo assolutamente giusto che i parlamentari sono lì per fare leggi, fanno leggi che dobbiamo rispettare tutti quanti. Hanno fatto una legge che manda in galera i ragazzi per uno spinello e poi i comportamenti sono completamente diversi.
Questo è un altro discorso, certamente.
Questo assolutamente lo trovo, inaccettabile. Ecco.
Sì, no, naturalmente non si va in galera per uno spinello, anche la sua è una provocazione, ma insomma ci ha fatto capire chiaramente cosa voleva dire. La ringrazio, siamo quasi in conclusione. Laura da Modena.
Ah, buonasera, sono Laura.
Dica velocemente.
Le volevo dire che sono indignata,
il
discorso che lei ha fatto, perché sì, lo sono, ovviamente ho telefonato anche spinta da questa
indignazione.
Ma in Italia mi sembra che ormai in nome della privacy si debbano difendere a livello istituzionale tutti i personaggi più squallidi, che si droga, chi va a prostitute.
Guardi Laura, mi sembra che... mi sembra che la privacy non esista più in realtà per i politici. L'altro giorno c'era un bel articolo su questo di Battista, ma abbiamo ancora 30 secondi. Paolo da Milano.
Pronto?
Sì, 30 secondi Paolo.
Sì, buonasera Cruciani. Niente, due cose. Io sono convinto che...
No, una sola veloce.
Una sola. Allora, io dico soltanto una cosa, l'etica è fondamentale e i parlamentari devono essere irreprensibili.
Allora?
Il consumo limitato comunque può portare a dipendenza e quando uno fa una scelta pubblica, cioè di diventare un politico, deve rinunciare a certi...
E come si fa allora?
Ma la soluzione gliela do io. Lei ha presente il Tour de France o il Giro d'Italia? Non è che si testano tutti, ma si fanno dei test a sorteggio. Se uno è preso è squalificato.
I test a sorteggio allora, in Parlamento, questa è nuova, ci sentiamo domani 18:30, ciao.
Radio 24. La passione si sente.